cui, se sei d'accordo, possiamo anche
partire con questa intervista che tradurremo in diretta.
Vale, pues res, estem aquí amb Ramon Piqué, pues que ens aiuterà una mica a entendre millor tot lo que sta.
Allora, siamo qui con Ramon Piqué che ci aiuterà a capire un po' meglio quello che sta succedendo in Catalogna. Cominciamo dalla tua storia, puoi spiegare brevemente come inizi il tuo rapporto con la politica e quali erano i tuoi referenti a quell'epoca.
Sì, podría explicar brevemente la, diguéssim, com inicia la teva relació amb la política, en quina circumstància i quals eren els teus referents en aquell període.
Va, parlar de mi és, per situar-me, jo vaig néixer l'any 61.
Sono nato nell'anno 1961 in piena epoca franchista e i miei contatti con la politica avvengono appena dopo la morte di Franco. Ho vissuto gli anni del franchismo anche se ero molto giovane. Però comincio ad impegnarmi a livello politico proprio nel 1978, che è quando si svolge il referendum per l'approvazione della nuova Costituzione spagnola. Avevo 17 anni, ero ancora minorenne e la maggior parte della gente voleva un cambio politico dello Stato, ma il nuovo regime democratico adotta una Costituzione di cui ancora oggi stiamo subendo le conseguenze e che forma parte del problema che abbiamo e non della sua soluzione. Mi ricordo che in quegli anni c'era pochissima gente che si organizzò per fare una campagna contro la Costituzione spagnola. C'era il Comitato Catalano contro la Costituzione e cominciai a lavorare con loro e mi unii a quello che facevano. Io sono di un paese vicino Barcellona che si chiama Moncada e organizzammo molte iniziative, manifestazioni, alle quali però partecipò pochissima gente. È importante il momento dell'approvazione della Costituzione perché significò tre cose. Da un lato si sacralizzava e istituzionalizzava la monarchia come forma di governo, mentre durante molti anni i movimenti antifranchisti avevano sostenuto la Repubblica. Altre organizzazioni, fra le quali il PSOE e il Partito Comunista Spagnolo, scelgono di sostenere questa opzione. D'altra parte, la Costituzione, in maniera evidente, impediva la confederazione delle comunità autonome. Questo vuole dire, per esempio, che l'amministrazione dello Stato spagnolo avrebbe fatto in modo che le Baleari e il paese valenciano, che condividevano con noi una stessa cultura, non si configurassero come sarebbe stato normale e logico. E da qui chiaramente sono nati molti problemi, che sono esplosi a causa del non riconoscimento. D'altra parte si è imposto un modo di santificare la Costituzione che come classi popolari abbiamo molto sofferto.
Giustamente da qui anche molti problemi si hanno vissuto dal non riconoscimento, no? E d'altra banda anche santifica una maniera di funzionare che è quello che come classi popolari anche hanno patito.
Vedi che la tua trajettoria gli avanza di che si dà un rebut dalla.
Diciamo che la tua traiettoria politica ti ha portato a criticare la Costituzione attuale fin dalla sua approvazione. Non è pertanto qualcosa che nasce oggi, giusto?
Proprio così, proprio così.
A che ti riferia? E di che sim che ti hanno dato una mica la ispirazione. E se ha avuto o no alguna organizzazione che sia messa internazionale.
Ci puoi spiegare le esperienze nazionali e internazionali che ti hanno ispirato e se c'era un'organizzazione nazionale o internazionale con la quale collaboravate in un'ottica anche di ricomposizione di classe?
Allora, l'indipendentismo catalano non è un fenomeno moderno. È un fenomeno di cui durante la storia troviamo molti episodi, già negli anni 20 e 30 del Novecento. All'inizio degli anni 80, quando aderisco all'indipendentismo catalano, una delle sfide che avevamo di fronte, e che avevano di fronte anche i più anziani, io ero ancora molto giovane, era proprio quello di dotarsi di un discorso politico nuovo, perché il franchismo aveva manipolato e reso inutilizzabile quello esistente fino a quel momento. È un indipendentismo che stabilisce un vincolo molto forte con i movimenti di sinistra del 68. È un indipendentismo che ha bisogno anche di una nuova simbologia. Da qui la bandiera estelada indipendentista, che è una bandiera con un triangolo di colore giallo e con una stella rossa. Questa era una componente di classe che volevamo introdurre nel discorso indipendentista di quegli anni. Questo movimento stabilisce un rapporto naturalmente anche con movimenti di liberazione nazionale dell'epoca. Ricordo il movimento dei Sahrawi, la battaglia degli algerini e tutto quello che nell'immaginario voleva dire la lotta di liberazione algerina, i Tupamaros uruguayani. Loro erano un movimento urbano, con un contesto simile al nostro, che ci spingeva a concentrare la nostra attenzione sulle loro strategie di organizzazione. Da un punto di vista politico, i riferimenti più vicini erano sicuramente i Paesi Baschi. Non solo loro, però soprattutto. La relazione c'è stata per motivi ovvi, su cui potremmo trattenerci a lungo, ma forse non è necessario farlo ora. In quel momento poi, a livello europeo, al di fuori dello Stato spagnolo, vorrei ricordare uno dei primi manifesti che ci fu per l'Europa delle Nazioni, che ebbe luogo a Brest, nella Bretagna francese, dove si firmò la Carta di Brest fra i movimenti baschi, i catalani, i sardi, gli occitani, i corsi. E ricordo che c'erano altri movimenti europei che avevano fatto la scelta di lottare per un'Europa delle classi popolari, che per noi in definitiva significava un'Europa delle nazioni.
I a nivell europeo, més enllà de l'estat espanyol, des de jo vull recordar un dels primers manifestos que té lloc per l'Europa de les Nacions, té lloc a Brest, a la Bretanya, el que és la Bretanya, sí. Bretanya del continent, on s'assigna la Carta de Brest, moviments del País Basc, catalans, sards, occitans, corsos, i recordo que hi havia altres moviments més europeus que optaven per lluitar per una Europa basada en les classes populars, en definitiva, el que nosaltres teníem per una Europa de les Nacions.
Vale, molt bé. Bueno, y ahora,
e guardando adesso al conflitto attuale, quello che si vede soprattutto dall'esterno, è soprattutto una rivendicazione nazionale. Questo sentimento è cresciuto durante gli anni e adesso è molto forte. Come analizzi il cambiamento che si è prodotto rispetto a questo sentimento? È sempre stato così forte? E poi perché credi, se lo credi, che il movimento catalano dentro e fuori dalla Spagna generi così tante perplessità?
Y a las horas, bueno, un poco una mica, tú como los veo, si ha cambiado aquel sentimiento, si siempre ha gut. ¿Y por qué tú crees que aquesta, la lucha para la independencia catalana genera molta incerteza dentro de España y fuera también, ¿no? Y si tú crees que es así o no, porque claro, también la sensación es diferente.
Al començament?
Sí, diguéssim, sí, que la reivindicació una mica nacional, no?
Sì, a veure...
Il contesto nazionale è il contesto di riferimento su cui noi pensiamo si debba impostare una lotta. Vorrei ricordare che l'internazionalismo è un concetto che nasce dalla sinistra e l'indipendentismo catalano nasce anche esso dalla sinistra. Solo da una decina di anni a questa parte si sono uniti altri settori del paese. Nazionalisti più che indipendentisti, che può essere una differenza sottile, ma che esiste, e noi l'abbiamo molto chiara, è per questo che la lotta è diventata più trasversale. Ci siamo trovati gente di sinistra, gente indipendentista, gente che rifiuta il quadro della Costituzione spagnola, libertari. Si è creata una mobilitazione che a volte è perfino difficile da spiegare. Ci troviamo braccio a braccio con gente con cui in altri momenti ci siamo scontrati. E non parlo solo della nostra stessa sinistra, all'interno della quale abbiamo una maniera di fare che spesso ci porta a dividerci costantemente. Il contesto nazionale per noi è importante, perché senza di esso è difficile articolare un progetto, e poi tutti i movimenti rivoluzionari hanno avuto un contesto nazionale. Il nostro contesto nazionale sono i paesi catalani. È anche vero che la propria storia del nostro paese determina che non possa essere un altro, perché il principio che ci ispira è quello di popolo, che intendiamo come comunità di uomini e donne che è stato soggiogato da uno Stato franchista durante molti anni, da uno Stato autoritario durante secoli, uno Stato che dal 78 fino ad oggi non è stato capace di dare risposta a questa espressione, sia nazionale che popolare, delle classi subalterne catalane. È anche vero che i fenomeni sociali sono complessi, lo sappiamo, e alle volte la rottura fra un sistema e un altro, alle volte si fa attraverso alleanze con settori diversi. Questo è successo a Cuba, è successo in Nicaragua, con alleanze fra settori di sinistra e settori moderati. È successo perfino in Russia, nella rivoluzione di ottobre, è successo nella rivoluzione francese, tanto per andare ancora più lontano. Però sono fenomeni che non sta scritto da nessuna parte che debbano avvenire sempre nella stessa maniera. Non esistono rivoluzioni pure, per capirci.
Això va passar a Cuba, això va passar a Nicaragua, on va haver aliances entre sectors d'esquerra i sectors més moderats. Va passar a Rússia, la revolució d'octubre. Va passar a la revolució francesa, per ubicar-nos encara més llunyana. Però són fenòmens que no està escrit que siguin d'una altra manera. No existeixen revolucions pures, per entendre'ns, no?
Vale. Vale.
come el combat contra el oblig. Som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada, som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar, tot un futur per començar. Som llàgrimes en la mirada, som el coratge de seguir.
Che puguin aprire alcun cammino dentro la classe lavoratrice.
E ti aspettavi una reazione così violenta da parte dello Stato spagnolo? E credi si possa aprire una breccia nella classe lavoratrice spagnola che finora non si è manifestata in appoggio al processo catalano? Fa pensare ancora di più all'atteggiamento del popolo basco, che ha una storia vicina all'indipendenza, e ci si sarebbe aspettato che esprimesse un sostegno, ma ancora non lo ha fatto, anche se non è detto che non lo faccia in futuro.
E ancora non ha fatto, però che forse lo farà, però che
quello che è successo il primo di ottobre a noi non ci ha sorpreso, come può invece aver sorpreso molte persone che non conoscono la repressione, se non con riferimenti molto lontani, collocandola in un tempo remoto. L'indipendentismo catalano è un indipendentismo che nasce dalla sinistra, un movimento che è stato represso per molti anni dallo Stato spagnolo. Voglio ricordare che lo Stato spagnolo è uno degli stati europei, anno dopo anno, sempre presente nei rapporti internazionali di violazione di diritti umani. Rights Watch, e Amnesty International, il Comitato di Tutela della Commissione Europea e altri organismi del genere lo testimoniano. Voglio dire che una delle maniere che ha di affrontare o risolvere i conflitti politici è la repressione. Prima agiva su gruppi più piccoli. L'indipendentismo che ho vissuto io negli anni 80 e 90 aveva un'incidenza sociale minore paragonata con quella attuale. Però tanto i baschi come i gallechi come altri movimenti sociali dello Stato spagnolo conoscono perfettamente il ruolo repressivo dello Stato spagnolo. Questo carattere repressivo è storico e possiamo trovarne molti esempi nel passato dello Stato spagnolo. Questo evidenzia lo scarso livello di democraticità di uno Stato che si autonomina democratico di diritto. Lo scontro che stiamo vivendo evidenzia quindi due aspetti. Il primo è la dimensione mediatica, ossia si è visto come il controllo dei mezzi di comunicazione permette di monopolizzare la narrazione, e questo per cercare di rispondere alla tua domanda su come mai fuori dai paesi catalani è così difficile che il discorso sia diverso che non quello che i mezzi di informazione ufficiali e unionisti stanno utilizzando, con una insistenza sistematica nella manipolazione della realtà. Questo fa sì che anche a settori popolari dello Stato spagnolo possa arrivare una versione distorta che non crea un sentimento di affinità e movimenti di solidarietà che ci si potrebbe aspettare di vedere. Però è anche vero che, va detto, si sono anche manifestati movimenti di questo tipo, eh? Voglio ricordare che movimenti come il sindacato operaio del campo andaluso con Gordillo e la sua gente stanno garantendo un supporto fin dal primo giorno al processo che stiamo vivendo qui, o anche in Castiglia, l'Unione del Popolo Castigliano, o in Aragona, nei Paesi Baschi e in Galizia. Sì, è vero, sono posizioni minoritarie, però non per questo disprezzabili. Vuol dire che sì che c'è un'altra maniera di intendere la Spagna, perfino dal punto di vista spagnolo. Quindi la questione, la vera questione, non è o la Spagna o la Catalogna, ma invece il problema di fondo della Spagna è la Spagna stessa, quello che rappresenta e come è organizzata. L'altra cosa che volevo commentare è proprio il controllo dei mezzi di informazione. Visto in prospettiva è fondamentale. È quello che loro, e quando parlo di loro mi riferisco al governo spagnolo, con l'applicazione dell'articolo 155, è proprio una delle cose che hanno messo sulla tavola, sul piatto, proprio il controllo della radio e della televisione catalana, che sono quelle che davano una versione almeno in parte differente a quella che loro controllavano e veicolavano.
I quan parlo d'ells, em refereixo al govern espanyol, amb l'article 155, que volen aplicar, una de les coses que han posat damunt de la taula és justament el control de la televisió pública catalana i les ràdios i les ràdios catalanes, que són els que donaven una versió com a mínim diferent a la que ells anaven controlant i anaven expandint.
Això una mica posa en, diguéssim, també, no?
Questo pone in evidenza quanto sia importante un'informazione libera, ed è chiaro che è un obiettivo importante avere il controllo di quello che viene raccontato, perché l'informazione che arriva al cittadino non è che sia così libera come ci hanno sempre cercato di far credere, e forse in questo momento è ancora più importante insistere su questo punto.
No, la questiona una mica, perché ha tanto interesse da si avanza nella democrazia, e dicono che tutto ciò era la verità, no? I molta gente si creu això, no?
De fet, tradizionalmente la storia la fanno i
vincitori. La storia la fanno i vincitori. E la narrazione la costruiscono i vincitori. Se controlli i mezzi di informazione, controlli la dinamica e la storia di quello che sta succedendo. E a partire da lì controlli tutto. Nel momento in cui ci sono meccanismi che mettono in discussione tutto questo, tutti i mezzi di comunicazione alternative, le radio libere per esempio, devono cercare di rompere questa dinamica. In Catalogna ce ne sono molti che non sono pubblici. Voglio ricordare per esempio La Directa o il Diari Critic e altri mezzi di informazione del genere che hanno dato un contributo molto importante, forse con un'incidenza minore di altri, però sono stati fondamentali proprio per rompere un muro che sembra di cemento armato, impenetrabile. Ma noi non possiamo fare altro che prenderlo a picconate, pietra dopo pietra, fino a farlo cadere. Questo non solo in Catalogna o nei paesi catalani, ma in tutto il mondo. Questo schema, questa logica, è una logica sfortunatamente universale. Chi controlla l'informazione controlla il potere. Questo è un obiettivo, una sfida per tutti noi.
Quasi indipendentista, a che ancora te forza, pues això serà...
E adesso per chiudere, il giorno dopo l'applicazione dell'articolo 155, tu come vedi il movimento indipendentista? Avrà la forza di resistere ancora o subirà una repressione così potente che lo farà vacillare? Voi come vivete questo momento? Come una sfida in più delle tante che avete affrontato, e vedete i margini per andare oltre, o c'è la sensazione che questa volta stiate affrontando una cosa più grande che in passato?
La domanda è corretta, no?
La domanda è giusta. Dobbiamo cercare di prevedere quello che può accadere, consapevoli che non possiamo saperlo con esattezza, ma che sì, possiamo cercare di prevederlo, quello sì, e che dobbiamo cercare di disegnare degli scenari, soprattutto perché alcuni segnali di quello che può accadere li stiamo già vedendo. Quello che è successo il 1 ottobre è un segnale chiaro di quello che può ripetersi in qualsiasi momento, perché il carattere e la maniera di affrontare i problemi non è cambiata. Sì, è vero che i tentativi che si sono fatti di internazionalizzare il problema possono aiutare a fare in modo che la reazione non sia tanto brutale, però adesso sto parlando di desideri. Sì, è vero che un processo di rottura come quello che stiamo proponendo, dove c'è una parte che non l'accetta, difficilmente si farà in maniera poco traumatica. E qui ognuno interpreti poco traumatica come vuole. Noi abbiamo fatto una scommessa, e penso che è un aspetto che bisogna sottolineare, sul carattere pacifico di questa mobilitazione. E questa scelta è parte del trionfo. Il carattere pacifico ha fatto sì che si unisse molta gente. Però... sicuramente se il movimento non fosse stato pacifico non sarebbe stata così tanta la gente che è scesa per strada, e questo avrebbe tolto molta forza al movimento. Per il momento sta funzionando. Questa domanda sarebbe bene rifarcela da qui a qualche mese. A me piacerebbe poter pensare che, anche se credo sia difficile, il processo di passaggio da uno status quo ad un'altra cosa, una cosa che dobbiamo costruire fra tutti, potesse essere quantomeno traumatico e conflittuale possibile. Però credo che questo sia più un desiderio che molti condividiamo, ma che sappiamo, quelli che si trovano dall'altra parte rispetto a noi, non lo renderanno facilmente realizzabile. Questo sì, chiediamo il sostegno, non tanto a noi stessi che continuiamo a stare dove siamo sempre stati, resistendo, ma ai popoli, ai collettivi e ai movimenti di tutta l'Europa e di tutto il mondo.
Speriamo che ciò sirva anche.
Bene, chiudiamo su questi desideri e speriamo che questo possa essere un contributo utile per chiarire un po' quello che sta accadendo in Catalogna.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón.
Son la pedra